Torniamo in voce quando sono le 11 e 10 minuti primi di questo sabato 9 dicembre 2023. Sono aumentate le presenze in radio perché siamo felici di darvi la notizia che qui con noi c'è Laura Schettini. Laura Schettini, storica, docente di storia contemporanea a Padova, docente di storia delle donne a Padova e membro della Società Italiana delle Storiche. Benvenuta Laura.
Grazie e benvenuta a me.
Benvenuta.
Oggi Laura è qui con noi per presentare un libro che ci interessa parecchio, L'ideologia gender è pericolosa, uscita da pochissimo, da pochi giorni direi.
Sì, due settimane.
Due settimane per i tipi di La Terza. E che dire? Quindi hai paura? È pericolosa?
Ce l'auguriamo, finisce così il libro.
Mi è piaciuta molto la fine in cui tu ti auguri.
Sì, perché se pensiamo che l'ideologia gender, così come è stata costruita nella campagna mediatica degli ultimi 20-25 anni, è qualcosa che mette a rischio l'ordine naturale costruito su, appunto, quello sì, un ordine di genere patriarcale, allora forse c'è da augurarsi che sia pericolosa, cioè che quell'ordine lo metta in crisi, che costituisca un rischio per la famiglia naturale, per diciamo le identità di genere costruite su una presunta naturalità, appunto, delle identità e dei corpi e dei ruoli.
Ha già spoilerato la fine, ma a parte questo, appunto il volume si compone di tre capitoli preceduti da un'introduzione e seguiti delle conclusioni, oltre a una interessante bibliografia. Nel primo capitolo, si inizia a definire cos'è quello che tu chiami un fantasma, cioè l'ideologia del gender. Forse vale la pena dire due parole su questo fantasma per inquadrare il tema, appunto.
Sì, io nel libro parto dalla considerazione che negli ultimi anni abbiamo sentito molto parlare di gender e soprattutto, appunto, di ideologia del gender, di teorie del gender come appunto un attacco che verrebbe sferrato nei confronti della famiglia naturale, oppure vediamo anche in questi giorni manifesti che ci parlano di bambini e bambine che nelle scuole sarebbero messi a rischio da soggetti che si aggirerebbero per confondere la loro identità sessuale, o appunto famiglie strampalate fatte da due donne, due uomini che confonderebbero le menti dei bambini e delle bambine. E è una campagna in realtà che ha avuto varie formulazioni e varie forme anche, che risale almeno alla metà degli anni 90, e io nella prima parte del libro provo a ricostruire un po' come il gender è diventato, appunto, un motivo di agitazione e di mobilitazione politica da parte soprattutto del Vaticano e delle destre populiste in questi ultimi decenni, e anche che significati ha avuto questa campagna, per cui ricostruisco basandomi ovviamente su studi e riflessioni fatti da altre e da altri studiosi, e non solo, anche da, appunto, segmenti dell'associazionismo politico. Ricostruisco come all'inizio questa campagna anti-gender aveva come riferimento esplicito il femminismo e le femministe, e anche la presenza delle donne lesbiche nelle organizzazioni non governative e il discorso sui diritti riproduttivi, quindi sull'aborto. E poi nel corso degli anni invece si è modificata questa campagna anti-gender, per cui non nomina più come pericolo esplicitamente, cioè come oggetto in pericolo, il patriarcato, la famiglia, la famiglia naturale, ma oggi nomina, appunto, quello che dicevamo prima, sotto attacco sarebbe l'identità biologica, l'identità sessuale, la differenza sessuale, e a essere, diciamo, pericolose sono soprattutto queste lobby gay o, appunto queste segmenti della società che guardano ai soggetti fluidi, ai soggetti scorporati, che arrecherebbero un attacco anche proprio ai diritti delle donne, all'identità delle donne. Per cui molto spesso sentiamo anche la Meloni, per esempio, parlare di questa teoria gender, ideologia gender, che attaccherebbe il ruolo materno delle donne, la forza delle donne basata sulla maternità, sulla vocazione materna e quant'altro.
Sì, abbiamo sentito anche proprio nelle ultime due settimane Ruiu dell'Associazione Provita e Famiglia, che dopo la manifestazione del 25, che ha manifestato giustamente anche davanti ai loro bandoni, proprio dire che loro difendono tutte le donne, invece queste false femministe che camminavano per strada le attaccherebbero dal loro punto di vista, sempre attraverso, appunto, come tu stavi dicendo, questo fantasma dell'ideologia, sì, del gender.
Sì. Diciamo che questo credo che sia un processo in atto, ma forse la cosa più interessante da osservare, cioè la parabola attraverso cui il genere viene comunicato oggi nel dibattito pubblico come qualcosa che metterebbe a rischio i diritti delle donne, no? E in particolare come le destre e il Movimento per la Vita sarebbero i soggetti che oggi difendono i diritti delle donne in quanto donne, da questa pletora di femministe del gender, come vengono chiamate, o altre soggettività che invece punterebbero alla scomparsa della donna in quanto donna. E qua c'è un nodo che credo sia quello della maternità, che è un nodo, come dire, secolare e centrale nella storia, vale a dire quanto noi dobbiamo e vogliamo misurare la felicità, la realizzazione, appunto l'essere donna, solo ed esclusivamente sulla funzione riproduttiva e sulla maternità, che è una questione enorme, però centrale, cioè è ineludibile, per cui oggi questi movimenti ci riportano ancora a una, come dire, a un immaginario, a un'idea secondo cui le donne e i diritti delle donne sono e si esauriscono in quella sfera lì, e invece, appunto, sappiamo come il femminismo ha messo sotto attacco anche questa costruzione. Guardi al mondo del lavoro, alla realizzazione anche attraverso altre dimensioni, no? Che non siano esclusivamente quelle della maternità.
E raramente, come nel caso della lettura del tuo libro L'ideologia gender è pericolosa, mi è balzato agli occhi in maniera chiarissima a cosa serve la storia, nel senso che si parla molto di ideologia del gender, appunto i giornali ne sono pieni, ma tu, questa è la mia lettura, poi insomma puoi anche dissentire, attraverso due capitoli, uno che riguarda il genere e la sua storia prima e dopo l'ideologia del genere, l'ideologia del genere e la sua storia prima e dopo l'invenzione del genere, riannodi dei fili storici che dimostrano, come dire, l'elemento puramente propagandistico, retorico e ideologico che sta dietro a questo fantasma. Quindi, appunto, in questi due capitoli tu annodi queste due storie, in qualche modo, quella dell'ideologia del genere e quella dell'invenzione del genere, riattraversando gli studi delle donne e la storia delle donne, cioè di come ci sia una contrapposizione come nodo storico focale intorno a quello che è stato, appunto, il percorso che oggi possiamo definire femminista, ma possiamo anche parlarne ante litteram, appunto. Da dove la vogliamo prendere? Dal capitolo 2, andiamo,
esatto,
in ordine.
Allora, diciamo che la prenderei da una questione fondamentale che, diciamo, è dietro tutta questa anche costruzione discorsiva dell'ideologia del gender, cioè la categoria del naturale, che appunto ingombra oggi il dibattito pubblico, ma appunto quello che poi io provo a ricostruire nel libro è che in realtà questa categoria del naturale è messa all'opera ed è usata politicamente da molto molto tempo, e almeno dalla non solo ovviamente, però io la prendo almeno dalla costruzione della nazione a partire dalla fine del Settecento, dall'Ottocento. Perché dico che poi la categoria del naturale è fondamentale? Perché nel secondo capitolo appunto io racconto un po' come la storia delle donne, la critica femminista alla storia, abbia messo al centro dell'analisi proprio il modo in cui è stata usata nei discorsi politici, nel dibattito politico, la categoria del naturale, con effetti molto concreti, vale a dire le donne per secoli e per molto molto tempo sono state escluse da una serie di dimensioni, di sfere, per cui sono state escluse dalla cittadinanza, sono state come dire, confinate a uno statuto ridotto nel mondo del lavoro, che ha voluto dire salari dimezzati, non riconoscimento ma anche subalternità all'autorità maschile in famiglia. Quindi stiamo parlando di costruzioni molto concrete che hanno avuto effetti molto concreti sulla vita delle donne. Ecco, quest'ordine, questo dominio costruito storicamente sulle donne si è basato sul fatto che naturalmente le donne erano e sarebbero state portate a questa funzione e a questa minore capacità, per cui c'è una discussione giuridica e filosofica e anche teologica che per secoli costruisce l'inferiorità naturale delle donne, la minore capacità giuridica delle donne. Allora, quello che io provo a raccontare nel secondo capitolo è che proprio la funzione delle storiche femministe a partire dagli anni 70 è stata fondamentale per svelare come questa categoria del naturale sia una categoria politica e sia una categoria che è stata al servizio di quest'ordine. Per cui tutto sommato direi che il secondo capitolo è veramente un omaggio alla storia delle donne e di genere, a quella che appunto Paola Di Cori chiamava la critica femminista alla storia, perché da nessun'altra forse prospettiva si sarebbe potuto mostrare con più limpidezza quanto la categoria del naturale ha una storia e ha avuto un uso politico, diciamo, che si è prestato proprio a rapporti di potere precisi.
Sì, un capitolo che consiglio molto anche agli storici, perché tutt'oggi il contributo delle storiche femministe e l'utilizzo della categoria del genere nella lettura della storia mi sembra di poter dire che è sottovalutato da ampi settori della storiografia contemporanea.
Sì, diciamo che arrancano molto, nonostante ormai siamo a 40 anni e oltre, perché direi che la prima storiografia femminista appunto è di metà anni 70 e sicuramente dagli anni 80 si è iniziata a ruolare proprio la prospettiva di genere nell'analisi storica, e direi che oggi nel 2023 sicuramente c'è stata un'acquisizione di alcune sensibilità eccetera, però diciamo ci sono almeno due elementi da considerare: da una parte che nella produzione ancora la prospettiva di genere, e poi magari torniamo di più su che cosa vuol dire, no, adottare una prospettiva di genere nell'analisi dei fenomeni o nel racconto della storia, ecco, da una parte non è ancora pienamente acquisita e adottata, per cui ci sono sicuramente degli ambiti, e penso alla storia politica, dove le resistenze continuano a essere molte. Però c'è un altro corno del problema che secondo me non va affatto sottovalutato, ed è il fatto che le storiche e anche qualche storico che si occupa di storia di genere, che adotta questa prospettiva, sono ancora soggetti che faticano a un pieno riconoscimento nel mondo accademico, per cui hanno posizioni meno, riconoscimenti meno pieni, per cui le carriere, se vogliamo usare questo termine, sono ostacolate, ecco.
Torniamoci su cosa significa adottare una prospettiva di genere nel fare storia. E, appunto, a parte che mi sembra di poter dire che il dibattito intorno a il naturale è un dibattito al centro della geopolitica internazionale ormai da decenni, ed è illeggibile, come tu dicevi prima, senza la categoria di genere, ma anche più in generale, come possiamo provare a sintetizzare l'ineluttabilità dell'uso di questa categoria per poter leggere la complessità della storia?
Ecco, allora proviamo a partire forse dal termine potere, cioè perché a un certo punto c'è stato bisogno di non inventare, ma di usare una categoria nuova all'interno dell'analisi, devo dire non solo storica, ma anche nel modo in cui vengono letti i fenomeni contemporanei, per cui penso alla sociologia, penso all'antropologia, però proprio a come si guarda la realtà. Ecco, io penso che un modo per sintetizzare che cosa vuol dire usare la categoria di genere nell'analisi può essere quello di dire che il genere ci serve a mostrare quali rapporti di potere, quali significati sono attribuiti e costruiti sulla differenza sessuale, vale a dire in maniera molto semplice, contrariamente a quello che ci dice appunto la polemica anti-gender di questi anni, il genere non ci serve a dire che non esiste una differenza sessuale, per niente, non ci serve a dire che i corpi non sono diversi o che uomini e donne non hanno appunto identità, ammesso che possiamo parlare di identità, comunque non hanno corpi e biologie diverse, ma ci serve a dire un'altra cosa, che su questa differenza su appunto i corpi sono state costruite delle relazioni di potere, per cui, come dicevo prima, banalmente l'esclusione delle donne dall'istruzione, da alcuni incarichi, dal voto, ma dal voto inteso come politica, da una serie di come dire, proprio sfere di cittadinanza e sfere dell'agire, è stato giustificato storicamente da molti discorsi, da quello religioso, da quello politico, da quello scientifico, da quello medico, come una diretta conseguenza dei loro corpi, della loro natura. Allora, genere ci serviva ed è servito alle storiche, ma non solo, ripeto, anche ad altre studiose e studiosi, per dire no, quella è una relazione di potere, quello è qualcosa che è stato costruito nel tempo, che si è, come dire, appoggiato a leggi, a istituti giuridici, anche alla violenza, su questo poi se volete ci torniamo, ma diciamo è stato costruito nel tempo ed è frutto dell'agire umano, non è frutto della biologia o della differenza sessuale. Cioè, come diceva una militante femminista di fine Ottocento, anzi della seconda metà dell'Ottocento, Anna Maria Mozzoni, una delle più belle secondo me femministe della seconda metà dell'Ottocento, diceva: "Bah, la natura l'unica cosa che ha fatto è mettere uomini e donne in posizioni diverse di fronte alla procreazione, tutto il resto, tutto quello che viene costruito su questi corpi differenti è di ordine politico, è diciamo un rapporto di potere".
E a proposito di seconda metà dell'Ottocento e di potere, il secondo paragrafo del tuo terzo capitolo lo inizi così: Fratelli d'Italia intona il canto degli italiani, colonna sonora del risorgimento nazionale, composto nel 1947 da Goffredo Mameli e Michele Novaro, ma riconosciuto come inno nazionale solo nell'Italia repubblicana, adottato provvisoriamente nel 1946, l'ufficialità arriva nel 2017, riferimento alla comunità esclusivamente maschile e al legame di sangue. Penso che possiamo partire da qui per parlare di questo secondo terzo capitolo.
Sì, io diciamo sono partita, come dicevo, dal processo di costruzione della nazione, perché mi sembra un nodo fondamentale anche del discorso politico contemporaneo. Sarei potuta andare più indietro e molte storiche lo hanno fatto ovviamente prima di me, però quello mi sembra un passaggio, un tornante fondamentale, perché come dicevo prima l'esclusione delle donne dalla cittadinanza e dal pieno riconoscimento anche per esempio dei diritti sociali, dei diritti anche economici, avviene sulla presunzione che le donne siano inferiori per natura, per intelletto, per capacità, siano troppo governate dalle emozioni. Comunque il dato che a noi interessa è il fatto che il modello di nazione che si costruisce e si afferma, anzi, anche per l'Italia nella seconda metà dell'Ottocento è quella di una nazione fondata su una comunità etnica, quindi che ha alla base dei legami di sangue, quindi quel riferimento ai fratelli d'Italia non è un riferimento solo simbolico, ma è un riferimento forte all'idea che alla base della nazione ci siano i legami di sangue tra maschi.
Sì, una d'armi di sangue d'altare, diceva Manzoni, no? Esatto. Quindi evidentemente la...
Esatto, è un motivo tra l'altro comune come dire, ai processi di costruzione delle nazioni europee, quindi non è certo solo come dire, un processo nazionale italiano. Però anche questa idea di madre patria, no? Cioè, quindi di questa figura femminile che incarnerebbe la patria, figura discinta, figura che spesso è rappresentata a seno scoperto e che vuol dire molte cose. Vuol dire una madre patria che va difesa dagli uomini in armi, che ha un corpo esposto. E questo, diciamo, seppur velocemente ma credo significativamente, ci traghetta anche al grande tema degli stupri di guerra che oggi stiamo discutendo tanto, perché certamente alla base di questa idea di nazione fondata su vincoli di sangue, appunto, che ha una forte connotazione etnica al suo fondamento, ma che è una comunità di maschi che va difesa dai maschi in armi e che appunto è anche rappresentata da un corpo di donna i cui confini vanno difesi, sono tutti contenuti che alla fine, contenuti simbolici ma anche appunto contenuti culturali importanti, che spiegano come mai gli stupri di guerra, soprattutto nella contemporaneità, non solo, ma soprattutto nella contemporaneità, siano diventati una straordinaria arma di guerra, vale a dire stuprando le donne della nazione o del gruppo etnico o della comunità nemica, si colpiscono gli uomini di quella comunità, si colpisce proprio l'idea di nazione che quegli uomini avrebbero dovuto difendere e che evidentemente non sono stati in grado di difendere. Offende quegli uomini ma inquina pure la discendenza, cioè pensiamo anche a tutto quello che è successo nella ex Jugoslavia nei primi anni 90, dove gli stupri di guerra sono stati un'arma usata per mostrare la debolezza, per mostrare la violazione dell'altra comunità nazionale, ma sono stati anche fondamentali per, si diceva, no, inquinare la discendenza dell'altra etnia, per cui attraverso la procreazione appunto intaccare quella comunità etnica alla base della nazione. Penso che appunto sicuramente il pensiero e la riflessione femminista è quella che da più tempo e al di là del singolo e della precisa, come dire, emergenza che di volta in volta si asseconda si avvicenda sul piano politico nazionale e internazionale, è quella che da più tempo sta riflettendo sull'uso dello stupro come arma di guerra, senza, diciamo, fare sconti a nessuno, credo. E quindi credo che sia anche qui di nuovo un sapere che c'è utile anche per leggere gli scenari contemporanei, perché sappiamo quanto il tema sia all'ordine del giorno proprio ora.
Il tema è all'ordine del giorno proprio ora e fa parte della propaganda di guerra, che è un altro, no, capitolo, nel senso che è una delle armi delle guerre, questo lo sappiamo da sempre. Viene fatto rientrare nel conflitto tra Occidente e Oriente, in questo caso tra del conflitto in Palestina, e si usa strumentalmente quando serve, non si usa quando non serve, come tutta la propaganda sui corpi e le donne, insomma.
Sì, questo era quello che volevo dire prima, dicendo che appunto credo che i movimenti femministi siano quelli che nel tempo hanno guardato a tutti gli stupri di guerra come, appunto, a tutti gli stupri come arma di guerra, e quindi forse, diciamo, sono quelli più titolati a parlarne, perché non vengono tirati da una parte, o non dovrebbero essere tirati da una parte e dall'altra, e su questo possono articolare un discorso, e lo hanno fatto, perché io credo che anche la produzione scientifica sullo stupro come arma di guerra, e anche su quanto strumentalmente vengono usati, e questo è un discorso complesso, perché in realtà io credo che rimandi anche al fatto che è proprio dentro questo tema del valore simbolico che hanno anche gli stupri di guerra, che lo rendono un argomento di cui più se ne parla e più svolgono la loro funzione. Ripeto, è un discorso scivoloso, ma penso che se ne esca solo rivendicando anche il fatto che i movimenti femministi, la critica femminista, ne hanno sempre parlato, e diciamo ne possono continuare a parlare esplicitamente, senza sentirsi che partecipano in questo momento storico a una diciamo, o vengono usate strumentalmente in un singolo conflitto. Penso che bisogna volare alto, veramente bisogna volare alto rispetto a questo, e per esempio dare voce anche in maniera molto esplicita per esempio alla lunga critica che all'interno della Palestina, delle zone occupate, le donne palestinesi hanno portato al patriarcato, per cui sicuramente diciamo anche dai microfoni di questa radio penso che negli anni, diciamo, si è dato molto spazio anche alla critica delle donne palestinesi, al patriarcato interno e a quali erano i rapporti di potere all'interno pure della Palestina, per cui penso che questo è dei territori occupati, per cui penso che questo è un patrimonio che al di là della, come dire, del clamore e della contesa politica, e bisogna recuperare e bisogna anche rivendicare.
Senti, in questo appunto terzo capitolo, in cui si parla appunto dell'ideologia del gender e della sua storia prima e oltre l'inversione del gender, quindi del genere, quindi prima e oltre l'introduzione di questa categoria di analisi, tu, come hai già detto, insomma, in parte vai a ricostruire anche l'origine di questa nazione da cui noi trasmettiamo, cioè dell'Italia, come tu dicevi prima, una costruzione di una nazione in cui le donne sono escluse dal voto, da professioni, da impieghi, incarichi e funzioni a carattere pubblico, ma anche una nazione dove l'esercizio di una certa dose di violenza correzionale è alla base di un sistema che si basa su una famiglia a sua volta che a sua volta sta in piedi su un preciso sistema, rapporto di potere tra uomini e donne, e tutto questo, insomma, supportato anche dalla cancellazione delle donne nella sfera pubblica prima dell'Unità d'Italia e dopo l'Unità d'Italia, nonostante queste ci siano state, come tu largamente dimostri.
Sì, diciamo, come provavo a spiegare prima, l'esclusione delle donne dalla cittadinanza e dalla nazione che si costruisce, dall'idea di nazione che si costruisce nel corso dell'Ottocento, si poggia, diciamo, su diverse basi. Cioè, da una parte c'è una costruzione giuridica di questa esclusione, per cui una limitazione della capacità giuridica delle donne, per esempio in famiglia, quindi lo stabilire nel codice civile articolo per articolo che le donne sono sottoposte all'autorità maschile, sono obbligate a seguire la residenza del marito e al fondo di doveri di obbedienza, ma è, diciamo, una esclusione che viene costruita anche su altre basi, non solo appoggiandosi sulla costruzione della famiglia, ma anche sull'organizzazione del mondo del lavoro, per cui, ripeto, le donne sono per legge costrette a un regime di disparità salariale, per cui percepiscono la metà di uno stipendio maschile a parità di lavoro, fino a come dire, ben oltre la nascita della Repubblica, quindi ben oltre la Seconda Guerra Mondiale, ma questa esclusione riguarda anche l'esclusione da incarichi, da professioni, dall'istruzione superiore e quant'altro. Sicuramente, come accennavamo prima, uno strumento fondamentale per mantenere quest'ordine, perché appunto le donne in realtà non è che non avessero consapevolezza di quello che si stava consumando sulla loro pelle. Le donne avevano partecipato molto al processo risorgimentale, anche con funzioni chiave, e certo questa esclusione dalla nazione, che è il frutto di quel processo, non è un'esclusione che passa sotto silenzio. Sono molte le esponenti del risorgimentale o della politica della seconda metà dell'Ottocento che si scagliano contro quest'ordine, e lo fanno attraverso anche associazioni, club politici, leghe e quant'altro femminili. Certamente però, appunto, per mantenere quest'ordine, arriviamo al punto della violenza, uno strumento fondamentale è stato quello di legittimare in varie forme la violenza correzionale nei confronti delle donne, ovviamente a partire dalla famiglia, per cui in capo al marito e al padre, al capo famiglia, era diciamo riconosciuto un diritto all'esercizio di una certa dose di violenza per ricondurre le donne all'obbedienza. E questo, diciamo, traccia una pagina molto importante per la storia della violenza, che meriterebbe molto spazio, ma qui credo sia utile solo dire una cosa, che noi oggi molto spesso ci ritroviamo di fronte a femminicidi, a episodi di violenza, appunto anche la più brutale, e quello che si manifesta nei mezzi di comunicazione è un'eterna sorpresa, no? Cioè un'eterna sorpresa di fronte alla violenza maschile contro le donne, o quantomeno così vuole essere raccontata. Credo che di nuovo la storia e la storia delle donne serva molto a farci vedere come invece questa violenza è stata per molto tempo considerata normale, è stata considerata necessaria per il mantenimento di un ordine, è stata considerata dovuta, per cui quasi come se ci fosse un'aspettativa sociale nei confronti di una, per esempio, vendetta di un uomo nei confronti di una donna che tradisce, di una donna che si allontana. E tutto questo, diciamo, lo potremmo raccogliere sotto la categoria della legittimazione che la violenza maschile contro le donne ha avuto nella nostra storia, ma fino ad anni recenti, legittimazione culturale, ma ripeto, legittimazione giuridica, perché in Italia abbiamo avuto un titolo di reato che si chiama delitto d'onore, che altro che non è se non il femminicidio scritto nero su bianco, fino al 1981, quindi fino ad anni relativamente recenti.
Sì, è un'altra forma diversa, ma comunque di violenza. Penso che si possa dire che anche la continua cancellazione storica del protagonismo delle donne, rendendo, come dire, sempre anche complessa l'auto-organizzazione delle donne, no? Leggendo questo terzo capitolo si vede come a ogni stagione di lotta notte, a partire, tu parti dall'Ottocento, in questo in cui c'è una grande partecipazione delle donne, segue sempre un momento in cui bisogna in qualche modo queste donne cercare di farle tornare a casa, da una parte, e dall'altra, come dire, una invisibilizzazione nel periodo successivo delle lotte delle donne.
Sì, diciamo della presenza proprio delle donne, o almeno quantomeno questa idea di rappresentare le donne come un eterno ritorno a casa, cioè rappresentare, diciamo, il movimento delle donne come un eterno ritorno a casa, vedendo, diciamo, la storia in una prospettiva larga, per cui tenendo insieme un arco cronologico ampio come quello che va dall'Ottocento a oggi, credo che mostri veramente tutta la sua artificiosità. Cioè, quello che io ho trovato ricorrente è questa idea, appunto, che le donne ritornerebbero a casa dopo l'Unità d'Italia, ritornerebbero a casa a fine Ottocento, ritornerebbero a casa dopo la Prima Guerra Mondiale, quindi dopo la grande mobilitazione della guerra, ritornerebbero a casa dopo la Seconda Guerra Mondiale. Gli anni 50 sono gli anni del ritorno a casa, cioè sembra, no, che questo motivo del ritorno a casa sia un motivo così persistente appunto da far dubitare, e appunto a uno scavo che si appoggia pure su, ripeto, sui lavori che altre storiche hanno fatto dedicati ad altri periodi storici, poi invece del ritorno a casa quello che emerge è la presenza concreta, fattiva e visibile delle donne sulla scena pubblica. Cioè banalmente quello che viene fuori in realtà dalla storia delle donne degli ultimi anni e come le donne abbiano partecipato al processo risorgimentale, siano nel mondo del lavoro, siano diciamo sulla ovviamente nella società, siano anche nella sfera politica, da cui si vorrebbero escluse e invece ci sono massicciamente. E quindi, come dicevi tu, la questione non è tanto andare a vedere se le donne sono presenti, perché le donne sono state presenti, ma la questione chiave è il riconoscimento di questa presenza, è il fatto se venga raccontata, se sia stata tramandata, se sia banalizzata, se sia stata ridicolizzata, che sono poi invece tutti dispositivi che servono a delegittimare. Per cui rispondendo appunto a questo ritorno a casa perpetuo, a questa rappresentazione delle donne come sempre in procinto di ritornare a casa dopo momenti eccezionali in cui invece sarebbero state sulla scena pubblica, penso che la faccenda andrebbe capovolta. Cioè in realtà le donne sono costantemente e coerentemente nella storia in molti ambiti, e invece questo motivo del ritorno a casa ha funzionato come strumento per invisibilizzare questa presenza, anche non riconoscerla, non dargli riconoscimento.
Senti, riprendendo il tuo libro in generale, io penso che se qualcuno ci avesse ascoltato con un po' di distrazione, potrebbe pensare: ma se si parla di ideologia gender e quindi si parla, come dire, di soggettività eccentriche della contemporaneità che vogliono un po' cambiare tutto, forse distruggere la famiglia, creare dei problemi ai bambini e alle bambine, addirittura non riconoscere più i corpi delle donne, perché stiamo parlando da un'ora di donne?
Bella domanda. No, non è vero, perché all'inizio, come dicevo, questa ideologia gender ha una chiara funzione antifemminista, e questo credo che vada nominato ed esplicitato, perché ecco, forse va riraccontato. Cioè questa è una contesa politica e come tale va anche nominata, per cui l'ideologia gender nasce esplicitamente come un movimento, come una pratica antifemminista, molto preoccupata di quello che le femministe stavano facendo, per esempio nelle conferenze ONU, penso a Pechino 1995 e in altri consessi internazionali. E tutto questo però riguarda anche altre soggettività, e il passaggio è cruciale, perché se alla base dell'ordine patriarcale e dell'ordine di genere c'è una presunta differenza naturale tra maschile e femminile, che ripeto non riguarda i corpi, ma la presunta differenza naturale, i confini sarebbero tra le sfere di competenza e le dimensioni del maschile e del femminile, per cui molto banalizzando potremmo dire, no, che nella storia si è costruita questa divisione per cui alle donne sta il privato, e sta il privato però in una funzione subordinata rispetto agli uomini, e agli uomini sta il pubblico, sta il politico, sta il lavoro riconosciuto. Ecco, se questa divisione è una divisione costruita su la differenza naturale tra maschile e femminile, va da sé che qualsiasi soggettività violi quella divisione, quel confine netto tra maschile e femminile, è diventato nel tempo un soggetto pericoloso. Per cui nel, diciamo, ultimo capitolo del mio lavoro io racconto come questi temi si intreccino tra di loro, cioè come dietro qualsiasi corpo, ma anche identità sociale che contraddica la netta separazione tra maschile e femminile, come dietro la stigmatizzazione di questi soggetti ci siano poi le stesse componenti politiche, le stesse preoccupazioni che hanno fatto sì che per esempio le persone trans siano state oggetto nella storia di misure di repressione, oppressione, confinamento, invisibilizzazione molto molto violente, di come lo siano stati i corpi degli intersessuali, di come lo siano state le donne lesbiche identificate come traditrici, no? Di un modello di famiglia, ma anche di socialità, di relazionalità eterosessuale, per cui che in qualche modo escludeva o quantomeno rendeva meno necessario il maschile, no? Rispetto a tutta questa grande narrazione della nazione maschile. Ecco, come tutti questi soggetti poi siano stati investiti da un'analoga violenza, per cui molto semplicemente potremmo riassumere la questione dicendo sono tutti soggetti che stanno sulla stessa barca, cioè in realtà sono a partire anche da differenti esperienze, da differenti percorsi anche storici, ma sono oggetto della stessa politica, della stessa violenza, per cui l'ideologia del gender negli anni ha cambiato obiettivo e ha cambiato, come dire, anche parole d'ordine, ma al centro ha sempre questa idea che ci sia un ordine naturale che riguarda appunto i ruoli che le persone devono avere nella società e le famiglie e quant'altro in base a, appunto, alla differenza sessuale.
Io farei una piccola breve pausa musicale con Anna Tijoux e Antipatriarca è la sua canzone.
Tu gran amiga, incluso tu compañera de vida. Yo puedo ser tu gran aliada, la que aconseja y la que apaña. Yo puedo ser cualquiera de todas, depende de cómo tú me apodas. Pero no voy a ser la que obedece, porque mi cuerpo me pertenece. Yo decido de mi tiempo, cómo quiero y dónde quiero. Independiente yo nací, independiente decidí. Yo no camino detrás de ti, yo camino de la para ti.
Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar. Tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear. Tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar. Tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente, romper la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer linda que das vida, emancipada en autonomía, antipatriarca y alegría.
O intelectual. puedo ser protagonista de nuestra historia y la que agita la gente, la comunidad, la que despierta la vecindad, la que organiza la economía de su casa, de su familia.
Mujer, tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear, tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente, romper la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer linda que das vida, emancipada en autonomía, antipatriarca y alegría.
Allora, torniamo in voce quando sono le 11.56 sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. Stiamo presentando il libro di Laura Schettini, con Laura Schettini. Siamo in chiusura dopo, insomma, un interessante attraversamento di tutti i capitoli di cui il libro si compone. Me lo dicevamo adesso in un momento di pausa, è interessato particolarmente il nodo sull'artificiosità di quel refrain delle donne che ritornano a casa, no? Di come tu hai mostrato che invece dall'Ottocento ad oggi questo ritorno a casa non c'è mai stato, ma come dicevi le donne hanno costantemente e continuamente occupato lo spazio pubblico, lo spazio politico, no? E ci interrogavamo su come questo fosse un refrain introiettato anche da molti di noi, no? Dando per scontato che fosse reale e quindi disconoscendoci a nostra volta. Penso che questo libro sia, parte un libro, oltre a essere un libro estremamente interessante, dettagliatissimo, ma anche un potente strumento politico, proprio per come dire, la memoria delle lotte che restituisce e che consente ad altre di osare, anche in virtù di quella memoria.
Dico una cosa riguardo a questo. In realtà io penso che tutta la storia delle donne di genere sia un potente strumento politico, partendo dalla considerazione che la storia non è una disciplina oggettiva, ma appunto c'è una lunga riflessione sul fatto che la storia dipende dal posizionamento di chi la scrive, di chi la racconta, ma banalmente vuol dire che dipende dall'oggetto che si sceglie di studiare, dalle fonti che si usano, dalle domande che si fanno al passato e alle fonti stesse, ovviamente. E tutto questo lo dico per dire che in realtà appunto questo libro si poggia molto su una produzione collettiva, che è la produzione delle storiche che hanno lavorato per esempio sull'età medievale, sull'età moderna, sull'età contemporanea. E in gergo si direbbe che è un libro di sintesi e non un libro di ricerca, vale a dire io mi poggio su diciamo in gran parte, non solo, ma in gran parte su quello che altre prima e insieme a me hanno fatto negli anni riguardo alla storia delle donne. E penso che in generale l'acquisizione della storia delle donne, la principale, è quella su cui stavamo insistendo adesso, vale a dire che il problema e la questione non è la presenza delle donne nella storia, non è la presenza delle donne nella società, perché studiando anche l'età medievale, anche l'età antica, anche l'età moderna, le fonti ci parlano esplicitamente di una presenza fondamentale, per esempio, delle donne nella sfera del lavoro e nel mondo del lavoro, nel valore anche economico del lavoro delle donne, e faccio solo un esempio, e però che la questione sia stata piuttosto come questa presenza è stata non raccontata e non riconosciuta, non invisibilizzata, ripeto, perché era funzionale a mantenere un ordine. Allora Credo che il nodo sia tutto lì. Molte storiche, per esempio Alessandra Pescarolo, che lavora sulla storia del lavoro delle donne, ci dice che il problema non è il lavoro delle donne, quello non è mai mancato, lo sappiamo benissimo, e semmai il riconoscimento economico e simbolico del lavoro delle donne. Ecco, potremmo allargare questo a tutta la presenza delle donne nella storia, cioè banalmente le donne nella storia ci sono e ci sono state, e la questione, il nodo è che riconoscimento si dà a questa presenza, che è un tema enorme, perché ridialoga ancora con quello che dicevamo prima, che cos'è allora la storia di genere, che cosa fa la storia delle donne di genere. Ecco, anche qui con una battuta potremmo dire ripensa completamente i fenomeni, perché per esempio aver incluso le donne nella storia delle guerre, delle migrazioni, del lavoro, ha voluto anche dire ripensare proprio queste categorie, vale a dire, la guerra che cos'è? Solo il combattimento o è la ricaduta anche sulla società civile, e su diciamo prima e dopo le premesse e gli effetti della guerra? Ma lo stesso potremmo dire per le migrazioni, no? Cioè, a lungo la migrazione è stato inteso solo come il viaggio, come lo spostamento da un punto A a un punto B, e oggi, anche grazie alla storia delle donne di genere, direi soprattutto grazie alla storia delle donne di genere, la migrazione è diventato un processo, qualcosa che investe la società di partenza, la società di arrivo, le seconde generazioni, qualcosa di appunto molto più complesso, e tutto questo era solo per dire che poi ci sono stati tanti dispositivi discorsivi, sicuramente questo discorso di donne e casa, donne e privato, è un dispositivo molto molto funzionale e anche molto molto importante.
Arriverei alla fine di questo spazio, a mio avviso molto interessante, e perché molto interessante è questo libro, appunto, L'ideologia gender pericolosa, e ti faccio due brevi domande per chiudere questo. Uno è, appurato parlando con te, che l'ideologia gender non solo non è pericolosa, ma forse auspicabile, ci chiediamo insomma invece quale pericolo possa essere agitare il fantasma dell'ideologia gender, così come viene fatto nel nostro paese da diverse forze politiche, anche al governo, cioè non sono solo i soggetti, diciamo, dei movimenti cosiddetto anti-gender, ma sono anche proprio i partiti che costituiscono la maggioranza di governo, esponenti di governo, ma poi non sono solo quelli, insomma c'è una parte del mondo, diciamo, intellettuale, eccetera eccetera. E la seconda domanda è, per chi hai scritto questo libro?
Allora, prima la prima, qual è il pericolo, cioè qual è la ragione per cui viene agitato il fantasma dell'ideologia gender? Allora, diciamo che io sono abbastanza ottimista e penso che il fantasma dell'ideologia gender sia agitato proprio perché ci sono state delle trasformazioni politiche agite soprattutto dai femminismi, che sono delle trasformazioni appunto politiche, ma che hanno avuto un immediato riflesso sociale e anche culturale, che stanno cambiando i rapporti di potere nella società, che ci piaccia o meno, e anche, diciamo, con momenti di ovviamente di arresto e di ritorno indietro. Però fondamentalmente quello che voglio dire è che l'ordine, diciamo, che ha sorretto, soprattutto fondandosi su istituti giuridici, la società italiana e non solo, negli ultimi 40 anni è stata profondamente, come dire, non tanto messo in discussione, perché messo in discussione lo era anche prima, però diciamo pezzetto a pezzetto, degli istituti giuridici, delle cose stanno cambiando, cioè se noi guardassimo anche solo alle leggi, che poi sono significative perché aprono dei spazi di possibilità a tutte le donne, non solo alla singola, che si sono ottenute con le lotte negli ultimi 50 anni, cioè sicuramente siamo di fronte a processi di trasformazione importanti, no? Parlavo prima della riforma del diritto di famiglia, appunto anche della revisione di alcuni istituti previsti nel codice penale: delitto d'onore, matrimonio riparatore, violenza sessuale come reato contro la persona e non contro la morale, e il reato di adulterio, che era un reato solo femminile. Cioè, pezzo a pezzo i movimenti delle donne, e non solo, hanno, come dire, iniziato a smantellare quest'ordine. E credo che di nuovo la prospettiva storica ci serva a far vedere come questo stia accadendo. Allora, il fantasma dell'ideologia gender, secondo me, va preso sul serio, perché è nato come critica al femminismo, è nato come difesa della famiglia naturale, e questo della famiglia patriarcale, e questo nei primi documenti che parlano di ideologia gender è esplicitato. Allora, pur andando di corsa, ecco, mi sembra utile avere a mente che la battaglia non è una battaglia culturale. La battaglia è relativa a un ordine sociale che, diciamo, ci interessa tantissimo. E per chi ho scritto questo libro, non so con quanto, diciamo, per chi è guardando a chi, non so con quanti risultati ottenuti e portati a casa, ma devo dire soprattutto per le cosiddette nuove generazioni, cioè soprattutto per anche sbrogliare un dibattito politico che, per esempio, ha visto negli ultimi anni, a mio avviso, indebitamente contrapposto il femminismo e i femminismi alla critica all'ordine binario, o di nuovo si cerca di costruire una divisione, no? Cioè anche una frammentazione di questo fronte, no, che viene attaccato con la costruzione dell'ideologia gender. E a me, diciamo, sembrava utile provare a raccontare come anche questa sia una manovra, cioè anche il raccontare che diciamo i soggetti che vengono attaccati da questa costruzione dell'ideologia gender sono molteplici, anche per ragioni e motivi, se vogliamo, diversi, ma che, come dicevo prima, stanno sulla stessa barca, quindi di fronte hanno, come dire, un progetto di nazione, un progetto di ordine sociale ben preciso, che volenti o nolenti li accomuna, quindi diciamo, farebbero bene a fare rete.
Posso aggiungere una cosa, anzi domandarla a te, cioè questa, quando tu dicevi appunto che le no gender nascono proprio come critica al femminismo, c'è un altro punto che mi interesserebbe discutere con te, un po' la partita identitaria che si gioca sul piano della destra, e che è il tentativo di reclamare per sé e per la destra conservatrice l'appellativo di femminista, per esempio attraverso la Rocella, no?
Certo, questa è, diciamo, l'ultima evoluzione proprio del discorso pubblico sul gender. Prima della Rocella anche Meloni, no? Si rappresenta come la paladina dei diritti delle donne. Ripeto, questo ci dice da una parte quanto i femminismi siano considerati pericolosi, e quindi come siano una partita ineludibile, per cui anche la destra più conservatrice non può eludere il discorso, non può per esempio dire che le donne devono stare tutte a casa a fare figli e stare in famiglia, perché, diciamo, ormai le trasformazioni sociali sono significative e si sono sedimentate nel tempo. Dall'altra parte, appunto, c'è il tentativo di delegittimare i femminismi come qualcosa, lo diciamo prima un po' velocemente, ma oggi il cuore della campagna antigender è che le femministe metterebbero a rischio l'unico e grande potere delle donne, che è il potere riproduttivo, che è il potere della generazione, che è la funzione materna. Per cui le femministe sono quelle che avrebbero svalutato tutto questo patrimonio per scimmiottare e inseguire il modello maschile. Questo è quello che esplicitamente la destra e Meloni ci raccontano continuamente, la Rocella. Ecco, a me sembra che ovviamente questo sia, come dicevo prima, parte di un di un conflitto politico molto, molto chiaro. Mi interrogherei, e questo lo dico proprio esplicitamente, sul fatto che poi diciamo, quello che queste forze politiche esprimono esplicitamente anche una cultura dello stupro, della violenza, della discriminazione fortissima e sessuale, cioè della più becera proprio, della più becera discriminazione sessuale che si vedono nei fuori onda e non solo nei fuori onda, no? Che sono stati al centro dell'opinione pubblica negli ultimi anni, negli stupri commessi appunto anche all'interno di questi ambienti, appunto figli o non figli di esponenti politici di questi ambienti, però quello che voglio dire è che poi al di là dei dispositivi discorsivi, delle rappresentazioni, credo che occorra vedere con molta limpidezza qual è il modello sociale che c'è dietro questi discorsi, per cui a me non interessa la foto di famiglia, perché anche qui da storica dico molto chiaramente che donne di potere nella storia non sono mai mancate, per cui non è che abbiamo bisogno di una Presidente del Consiglio per dirci che quella singola donna rappresenta chissà quale grande come dire, conquista. Certamente ha una potenza simbolica enorme la Presidente del Consiglio donna, non metto in dubbio questo, però voglio dire, nella storia abbiamo avuto numerose regine potentissime che hanno fatto la storia, ma questo non ha significato una modificazione della condizione della vita di tutte le donne o potenzialmente di tutte le donne, per cui diciamo lo sguardo non è alla singola, lo sguardo non è al potere della singola, ma lo sguardo è necessariamente alle condizioni di possibilità e alle condizioni che si aprono di fronte alla vita di tutte. E quello che sappiamo oggi in Italia, al di là dei discorsi, è che le donne sono ancora gravate da una quantità di ore di lavoro domestico ed extradomestico che è superiore a quello praticato dagli uomini. Sappiamo che ancora esiste un gender pay gap, per cui una differenza diciamo di riconoscimento economico del lavoro enorme. Sappiamo che le donne non sono ancora nelle posizioni chiamiamole di comando, chiamiamole di guida, chiamiamola di direzione in quasi nessun ambito lavorativo, e parlo dei grandi numeri, di nuovo a prescindere dalla singola. Sappiamo che nelle carriere vengono ostacolate, sappiamo che vengono svalorizzate sul posto di lavoro e in famiglia, se la vedono ancora con i numeri che sappiamo relativi ai femminicidi, se la vedono male rispetto a come sono considerate, per cui pensiamo pure ai giovanissimi, dove ancora il corpo delle donne è considerata una proprietà, è considerato qualcosa da controllare. Tutto questo diciamo per dire in maniera un po' esplicita come questo è il tema, cioè il tema grosso è che i diritti delle donne non sono incarnati da una singola e dal potere della singola o dalla foto di famiglia della singola, ma diciamo sono come dire o qualcosa che interroga i rapporti e le pratiche sociali collettivamente o non ci interessa.
Ringraziamo Laura Schettini, vi invitiamo a leggere questo libro, L'ideologia gender è pericolosa, per chi avesse voglia di confrontarsi ancora con Laura e con questo testo. Domenica 17 dicembre alle 17 alla libreria Tuba al Pigneto si presenterà ancora questo libro, e direi che possiamo andare avanti salutando Laura con un po' di musica per poi tornare in voce per parlare della Russia che ha messo al bando il movimento LGBTIQ+.